La terza opera, vestire gli ignudi. Interessante anche questa, eh? Iniziamo con una citazione, siamo nel libro di Giobbe, capitolo 1, versetto 21. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. Come a dire che tutta la nostra vita si dipana tra due nudità. E sono due nudità rivestite da altri. Cioè noi siamo, sia quando siamo nati, siamo accuditi, vestiti, e quando moriremo saremo vestiti da altri. Ora, gli estremi nella scrittura indicano una tecnica che si chiama tecnica dell'inclusione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che c'è dentro ai due estremi è caratterizzato dagli estremi. Cioè, dire che noi siamo nudi quando nasciamo e saremo nudi quando moriremo vuol dire che stiamo vivendo da nudi. Che la nudità è una condizione della nostra storia, della nostra vita. E questo vuol dire che noi siamo continuamente rivestiti da altri. Che cos'è il vestito? Nella cultura, in tutte le culture, nella scrittura anche. Il vestito è simbolo, ovviamente un simbolo, di protezione, di cura, di dignità, di pudore. Allora, fuori metafora, cosa vuol dire vestire gli ignudi? Vuol dire donare dignità a chi non ce l'ha. Anzitutto è questo. Perché uno che è nudo è esposto, è vulnerabile. È feribile. Abbiamo detto che il vestito è anche il simbolo del pudore. È una parola ormai scomparsa, non si parla più di pudore. Anzi, parlarne adesso sembra quasi... Ma io vorrei dire qualcosa sul pudore, perché penso che facciamo troppo in fretta a buttare via parti essenziali della nostra cultura. Non è soltanto qualcosa riferito alla sfera sessuale, genitale, il pudore. Il pudore ha a che fare con l'interiorità. Il pudore ha a che fare con la sacralità della nostra persona. Una bella definizione di pudore secondo Manicardi. Il pudore regola il rapporto con l'alterità mantenendolo nella libertà. La trovo splendida questa definizione. Me la ripeto. Il pudore regola il rapporto con l'alterità, con l'altro, mantenendolo nella libertà. Come dire, il pudore pone una sorta di limite invalicabile, entro cui l'altro non può accedere. Una persona spudorata è la persona che permette all'altro di entrare nella parte più sacra di sé. Anche la persona amata. Questo vale anche per la persona amata. Tu non hai il diritto di entrare nella parte sacra di me. Questo vuol dire pudore. È un grido alla libertà, alla dignità. Il pudore non è soltanto un non mostrare, ma anche non vedere ciò che potrebbe essere visto. Ormai noi oggi ci permettiamo di vedere tutto. Paolo dice tutto è lecito, per carità, ma non tutto edifica, non tutto serve. J.M. Coetzee, premio Nobel della letteratura, uno scrittore sudamericano, scrive questo: per salvare la nostra umanità, alcune cose che potremmo voler vedere devono rimanere fuori dalla scena. Tornando al tema, vestire gli ignudi, questa è una parentesi sul pudore che, vedete, che ha una certa portata. Nella Bibbia abbiamo detto che vestire gli ignudi vuol dire ridonare dignità a chi l'ha perduta o mai posseduta. Chi è stato il primo a fare un gesto, questo gesto di vestire gli ignudi? Dio. Verso chi? Adamo ed Eva. Dopo il peccato si scopersero nudi e Dio, loro si fecero delle cinture di fico, Dio provveduto, si può dire tante modi, ho due fratelli, due cugini belgi, no, forse un fratello belga, anzi due, e la questione è questa. Nella Bibbia Dio ha provveduto a rivestire di foglie, toglie le foglie di fico e provvede loro delle vesti di pelle. Cosa vuol dire che i due dopo il peccato si sono sentiti nudi? Non è la nudità sessuale, e si vergognarono di questa nudità. Si vergognarono perché erano nudi. Perché questo? Perché hanno scoperto di essere fragili, limitati. Soprattutto hanno scoperto, e questo è il peccato, hanno scoperto che l'altro poteva minacciarlo. Cioè hanno scoperto l'alterità come minaccia. Cioè hanno scoperto che l'altro non è più l'amante, ma è una minaccia, il nemico. Vedete cosa ha portato il peccato? E quindi avevano bisogno di ricoprire questa nudità vergognosa, questa fragilità, questa limitatezza. Quindi Dio, rivestendo i nostri progenitori, li reintegra nella loro piena dignità, avvolge i loro limiti nella misericordia, nell'amore. Cosa vuol dire allora rivestire gli ignudi? Fare questo nei confronti degli altri, perché Dio ha fatto così con l'uomo. Vedete che tutte le opere di misericordia non sono altro che, abbiamo detto, una declinazione dell'amore. Ma l'amore chi è innanzitutto? L'amore per eccellenza è Dio, che ha operato, ha vissuto tutto questo nei nostri confronti. Eravamo noi gli affamati a cui dato da mangiare, gli assetati che ha dissetato, pensate la sete nei Vangeli, no? Samaritano, e avanti così, siamo noi i nudi che ha rivestito nel suo manto, li ha rivestiti proprio, li ha buttato addosso questo manto per coprire la fragilità, per riportare la piena dignità. Ed è sconvolgente vedere come dopo il peccato Dio compie un'opera di misericordia incredibile nei loro confronti. E questo dovrebbe dirci qualcosa: che cos'è il peccato? Non è un'offesa fatta a Dio. Se no non si capirebbe perché dopo il peccato Dio fa loro un gesto di misericordia incredibile. È un'offesa fatta a se stessa, si sono fatti del male, si sono scoperti così, si sono percepiti nemici. E questo è il peccato. E Dio li ha avvolti, li ha guariti, avvolgendoli nella loro, nella sua misericordia, nel suo amore. E questo dobbiamo farlo anche noi, possiamo farlo anche noi perché siamo scaturiti da questo amore. Quindi rivestire l'ignudi in qualche modo vuol dire gettare sull'altro, qualsiasi altro, soprattutto il nemico, il lontano, lo straniero, l'antipatico, il difficile, a gettare addosso come un manto la nostra misericordia. Ricoprire la sua fragilità, la sua negatività, che sicuramente è percepita da lui come vergogna. Perché come, se lo vogliamo o no, la nostra fragilità ci è sempre vergognosa. Quindi vestire gli ignudi significa cogliere i limiti dell'altro. E cos'è il battesimo? Il battesimo non è altro che il momento in cui siamo stati rivestiti di questa dignità. Il battesimo è questo. Non è un caso che nell'antichità, nella Chiesa primitiva, erano tre fasi del battesimo, o meglio quattro: togliere le vesti vecchie, entrare nudi dentro una vasca, immergersi completamente, uscire nuovi e rivestire una tunica bianca, nuova, è la tunica di Cristo. Paolo, quando dice: voi siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Pensate soltanto invece la portata di questa opera a livello culturale e sociale che stiamo vivendo. Chi ha figli o figli adolescenti sa di cosa sto parlando. Un ragazzino, un ragazzo, e purtroppo anche molti adulti, non escono di casa se non sono firmati. È vero che l'abito fa il monaco. Perché tu senza quell'abito, senza quel vestito, non sei nessuno. E ti dirà: io non posso andare a scuola così, non posso. Sono escluso, sono allontanato, io non sono nessuno. Cioè, abbiamo bisogno di un abito, in fondo per gli adulti forse si può ampliare, ognuno ha un suo abito, non necessariamente un vestito. Senza il quale non è nessuno. Se non hai l'auto grande, se non hai una casa bella, se non hai un lavoro che ti mette in mostra, un grado superiore in un lavoro, tu non sei nessuno. Abbiamo bisogno di abiti per essere. Allora l'abito diventa uno status symbol, è segno di mancanza di autostima, perché se uno ha bisogno di queste cose vuol dire che ha una bassissima autostima. Se tu affidi ad un abito il tuo essere nel mondo, perché è l'abito che ti dice chi sei in una cultura, in una società, in mezzo agli altri, vuol dire che tu sei messo male. Vuol dire che tu non ti consideri nulla. Affidi ad un abito la tua persona. Se non hai, non sei. E allora cosa vuol dire vestire questi ignudi? Vuol dire, sia l'adolescente, al figlio, o alle persone che incontriamo, che è una malattia in fondo questa. Affidare a degli oggetti la propria rappresentanza esistenziale. Cominciare a dire: non dire no, ma dimostrare con la vita che tu vali anche se tu non hai. Cioè tu sei prezioso ai miei occhi, anche se non sei firmato, anche se hai un lavoro semplice, anche se conduci una vita semplice, una casa semplice e una macchina semplice. Tu sei importante perché sei tu. Io ti accetto per quello che sei, non per quello che hai. E il primo accettarci così come siamo, col nostro essere piccoli piccoli, è Dio, il quale ci ha detto: tu sei prezioso ai miei occhi. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, io ti amo. È questo che Dio ci dice. È questo che dovremmo dire a queste persone. Tu sei degno di stima, io ti stimo così come sei. Vi consiglio una lettura. Luigi Pirandello scrisse nel 22 un'opera teatrale. Volevo recuperare. La trovate pubblicata o in tutte le opere teatrali di Pirandello, oppure la Mondadori l'ha pubblicato in una trilogia, Vestire il Gnudi, e poi qui l'hanno messa assieme L'altro figlio e L'uomo del fiore in bocca. Comunque un'opera teatrale del 22 intitolata proprio Vestire gli Gnudi. Voi sapete, Pirandello, si sta discutendo molto sulla religiosità di Pirandello, no? Lui si riteneva ateo, non credente, ma ci sono delle opere di Pirandello che c'è più teologia, più cristianesimo lì dentro, che è impressionante, quindi è molto aperta la cosa. Vi faccio un sunto di questo, perché merita, perché poi vi leggo un pezzettino, perché a volte gli autori hanno il potere di dirci molto di più di quello che può dire un prete o un teologo. Ecco. È la storia di Ersilia. Ersilia è la protagonista. Lei non si sente, è una semplicissima governante e non si è mai sentita nulla, soprattutto perché si riferiva sempre ai grandi signori che serviva in queste grandi case, signorie dell'inizio secolo, della Belle Époque, no? È una donna che non si sente nulla e per essere qualcosa accetta di essere quella che gli altri hanno voluto che fosse. E guardate che è il dramma di molte persone, chi non si sente nulla, nel discorso di prima, o si rifugia negli oggetti, oppure accettano di essere quello che gli altri vogliono che fosse, che sia, in qualche modo. Recitano, non è un caso, è Pirandello che ne parla. E quando era governante in casa del console Grotti, Ersilia si fidanza con un tenente di vascello, Franco La Spiga, che in seguito la lascerà. Lei ci soffre perché si sentiva qualcuno, questa donna. Il console cosa fa? Ne approfitta della libertà di questa donna, della sua governante, ha un rapporto sessuale con lei, la usa, lei crede che la stia amando, ovviamente, e in questo momento di intimità la bambina, affidata alle cure di Ersilia, sale su una sedia sul terrazzo, precipita e muore. Il console ovviamente non può far altro che spedire via la governante, facendo credere un incidente. la morte della bambina. E lei si sente espulsa per l'ennesima volta. Quindi lei si ritrova in strada, ossessionata dal rimorso per la morte della bambina. In questo stato confusionale ha un rapporto casuale con un uomo così, di passaggio, e poi decide di avvelenarsi e butta giù una quantità numerevole di sonniferi. Va in ospedale e si salva. Però prima di... Voglio lasciare un racconto romantico prima di essere convinta di salvarsi, perché in realtà lei è convinta di morire, però riesce a dettare questo ricordo romantico, che vuole essere meno disonorevole della realtà, quindi si inventa una storia lasciata dal fidanzato, quindi visto che il fidanzato l'ha lasciata, lei si ha tentato il suicidio, così. Fatto sta che si salva, e le racconto, questa testimonianza va sul giornale cittadino, e sia il tenente di vascello che tutti e due tornano in qualche modo a recuperarla, no? A cercare di recuperarla, perché questa fa molto rumore, questa storia, tutti rimangono affascinati di questa storia romantica. I due tornano e entrambi vorrebbero che tornassero con loro, sino a quando lei scopre, viene fuori dopo di molte ricerche, che ha raccontato una storia, no? Ha raccontato una storia che non è andata così, e quindi viene fuori la storia vera, perché tutti e due poi la denunciano, uno è della prostituta addirittura, cioè viene ancora denigrata, viene ancora infangata, e lei per l'ennesima volta, perché comunque aveva conosciuto un momento di successo, perché giornalisti, questa storia l'ha fatta circondare di tantissime persone, perché poi hanno scoperto la storia della bambina, quindi le hanno dato la prostituta, le hanno dato dell'assassina, le hanno dato della traditrice. Quindi per l'ennesima volta questa donna cade, tipico di Pirandello, cioè un teatro dell'assurdo quasi. E questa donna che voleva, ha cercato in tutti i modi di essere qualcosa, di essere qualcuno agli occhi di qualcuno, a questo punto si avvelena un'altra volta, e questa volta ci riesce. Ma poco prima, e così si conclude l'opera, riesce a dire ancora queste parole, e lo dice proprio di fronte a questo tenente, al console Grotti. C'è un dialogo, e poi l'ultima battuta di Ersilia. Dio mio, sì, coprici con un abitino decente. Ecco, io non avevo più nessuno per ricomparirti davanti. Ma seppi che anche tu, sì, t'eri strappato quell'abito bello da marinaio. E allora mi vidi per la strada, senza più nulla, Si sta rivolgendo al suo amante. Sì, ancora un altro pugno di fango addosso, a finire di insudiciarmi. Dio, che schifo, che nausea. E allora volli farmela per la morte. Almeno una vestitina decente. Vedete, tutti questi tentativi di essere qualcuno, la legge come un farsi un abitino decente. Anche lei aveva bisogno di avere addosso un abitino decente. Ecco, vedete perché mentì? Per questo, vi giuro, non avevo potuto averne mai una per la vita, da poter figurare in qualche modo anch'io, che non mi fosse strappata da tanti cani, dai tanti cani che mi sono saltati sempre addosso, per ogni via, che non mi fosse imbrattata da tutte le miserie più basse e più vili. Me ne volli fare una, bella, per la morte, la più bella. quella che era stata per me come un sogno, là, e che mi fu strappata subito anch'essa, quella di fidanzata. Ma per morirci e basta, ecco, con un po' di rimpianto di tutti e basta. Ebbene no, non ho potuto avere neanche questa, lacerata addosso, strappata anche questa, no, morire nuda, scoperta, avvilita, spregiata, ecco qua, siete contenti? E ora andate, lasciatemi morire in silenzio, nuda, andate, lo posso ben dire ora, mi pare, che non voglio più vedere, che non voglio più sentire nessuno. Andatelo a dire, tu, a tua moglie, tu, alla tua fidanzata, che questa morta, ecco qua, non si è potuta vestire. Così si conclude il dramma di Pirandello, e Vestire l'ignudo. Merita una lettura, comunque, se chi riesce a andarlo a vedere quando lo danno. Visitare gli infermi. Visitare gli infermi è un'opera di misericordia ricordata molto spesso nella scrittura. Un esempio per tutti è la malattia di Giobbe, pensate, no? Giobbe è moribondo, Giobbe è malatissimo, Giobbe è un disgraziato, lasciato da tutti, un uomo veramente, è il simbolo del male, nel senso che è l'uomo che ha sofferto di più, no? Si dice. Tra l'altro la cosa simpatica, o poco simpatica, è che tutti l'abbandonano tranne la moglie, perché l'unica che gli sta accanto è la moglie, che ne fa passare tutti i colori, quindi... Comunque, cosa succede? Succede che gli amici vanno a far visita all'ammalato Giobbe, i famosi quattro amici, gli amici di Giobbe, no? Che vanno a fargli visita perché è malato. Eppure vengono definiti così nel libro, gli amici di Giobbe: consolatori stucchevoli, raffazzonatori di menzogne, medici da nulla. Questi sono gli amici. Quindi vuol dire, la Bibbia vuole dire che c'è modo e modo per far visita agli ammalati. C'è un modo che rischia di essere stucchevole, raffazzonatore di menzogne e medici da nulla. Perché loro vanno con tanta teologia, fanno a Giobbe grandi discorsi di teologia, sono pieni di certezze, loro sanno tutto. E Giobbe cerca di difendersi, di stare zitto. Visitare deriva dal verbo visere, che è participio passato di videre, cioè di vedere. Quindi visitare vuol dire vedere l'altro a fondo. Questo vuol dire visitare. E in ultima analisi, vedere a fondo vuol dire ascoltare l'altro. Cioè, visitare vuol dire, in ultima analisi, farsi visitare. Cioè accogliere l'altro nella sua profondità, vuol dire ascoltarlo, vuol dire lasciarsi raggiungere. Quindi far visita non è portare qualcosa di sé, né teologia, né belle frasi. Le frasi più stupide e pesanti si ascoltano nei capezzali delle persone sofferenti. È vero che uno non sa cosa dire. Almeno fai silenzio. Quindi, quando fai visita all'ammalato, sei tu che stai ricevendo qualcosa, cioè la sua storia e la sua verità e ciò che si porta dentro, che tu accogli. Questo vuol dire vedere, cioè tu vedi così in profondità l'altro che ti fai accoglienza di ciò che l'altro sta vivendo. E E allora per ascoltare, per fare una visita vera, la prima condizione è fare silenzio. E lasciar perdere le parole insulse. Etimologicamente vuol dire senza sale, cioè parole che non sanno da nulla. C'è un detto ebraico che dice una cosa molto bella, dice: chi visita un malato gli toglie un sessantesimo del suo dolore. Ma perché lo prendi su di sé, su di te, in qualche modo? Perché gli permetti all'altro di manifestarsi per quello che è, nella sua verità. Cioè non sei lì a buttargli addosso le tue convinzioni. Cosa ne pensi tu? C'è anche questo, è una, si evince questa opera di misericordia dal Matteo di Matteo, capitolo 25. Se voi leggete, al di là della traduzione, perché non so che traduzione ci sia, ma in greco vengono usati due verbi diversi. C'è i carcerati e ci sono i malati, no? Ero in carcere e si dice verso chi è in carcere, che non lo vedremo, dice: ero in carcere e veniste da me. Riguardo l'ammalato dice: ero malato e visitaste me. Ora c'è una differenza tra venire a me, cioè di andare verso, di farsi prossimo, e di visitare. Riguardo al carcerato non c'è bisogno di visitarlo, perché basta stare accanto al carcerato. Anzi, è bene non entrare in lui, perché non è dato sapere perché è in carcere. Non te ne frega niente, anzi, è bene che rimanga anche il segreto, se lui lo vuole. Tu li stai accanto, ti basta il fatto che sia carcerato. Visitare l'ammalato invece è diverso, è bene che tu sappia cosa c'è dentro, qual è la sua malattia interiore, che è molto più della sua malattia biologica che lo tiene lì. Perché l'altro ha bisogno di manifestare a te, cioè di parlare, di buttare fuori la malattia esistenziale, non biologica che ha dentro, medica, sì, della medicina. Quindi l'ascolto è il ricettacolo, il silenzio che ti permette l'ascolto è il ricettacolo per accogliere l'altro nella sua verità. Quindi vuol dire ascoltare il suo mondo interiore, mentre molte volte si tratta di distogliere il problema con frasi del tipo, soprattutto verso i malati gravi, moribondi: ma vedrai che andrà bene. Non è vero, lo sei tu e la sa lui, presto uscirai di qua, e sai che non uscirà. Prima Paolo, in Prima Tessalonicesi 5,14: vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, confortate chi è scoraggiato, sostenete i malati. Siate pazienti con tutti, sostenere i malati. Allora una comunità cristiana, sociale innanzitutto, poi in particolare cristiana, è tale quando si prende cura dei suoi malati. Una comunità che non segue i suoi malati, non ascolta i suoi malati, non fa visita ai suoi malati, non può dirsi comunità civile. Matteo 25 dice che far visita a un malato è far visita a Cristo, no? Perché ero malato e siete venuti a visitarmi. C'è un detto ebraico che dice: quando fai visita a un malato, non sederti sul suo letto. Perché? Perché lì dimora la presenza di Dio. Come sta scritto, il Signore lo sostiene sul suo letto di malattia, come se su ogni letto ci fosse la Shekinah, la gloria di Dio, come era sopra l'arca dell'antichità. Consolare gli afflitti. Consolare gli afflitti. Siamo già dall'altra parte. Eh?
No.
O come? 4. Vedete? Siamo nelle opere, siamo presenti alle opere di misericordia spirituale. Ne faremo solo 2. O meglio, vorrei arrivare, la centrale è l'ultima, perdonare le offese, cioè sul perdono, ma volevo dire qualcosa sugli afflitti. Perché consolare gli afflitti? Chi sono gli afflitti? Gli afflitti etimologicamente deriva da affliggere, affliggere con la G solo e latino, che vuol dire, affliggere vuol dire sbattere contro con violenza. Gli afflitti sono coloro che hanno sbattuto violentemente contro qualcosa che ha fatto loro molto male, e in ultima analisi ciò che fa molto male è la morte. Quindi gli afflitti sono, in questo contesto, chi è in lutto. A consolare chi è in lutto. Si tratta di consolare chi sta vivendo una perdita. Occhio è che il lutto non è soltanto perché ha perso una persona cara, un morto. Ci sono tanti lutti nella nostra vita. E non ci facciamo molto caso. Noi possiamo essere afflitti per molte perdite. Allora la questione è consolare chi sta vivendo la tristezza di una perdita. Chi rimane solo. Chi ha perso qualcosa di esistenzialmente importante. Allora l'importante, cosa dice questa opera? Fatti accanto, consola chi sta vivendo la rielaborazione di un lutto. Ma cosa vuol dire concretamente? Vuol dire, questo è Grun che fa questa lettura che a me piace, dice: consolare gli afflitti vuol dire aiutali a piangere, perché oggi non ci permettiamo più di piangere per ciò che abbiamo perso. E cos'è che abbiamo perso? Di cos'è indice ciò che abbiamo perso? I nostri deficit, innanzitutto. Ognuno ha dei deficit, delle mancanze, delle perdite. E allora ciascuno è in lutto per qualcosa che ha perso. Allora, cosa ci suggerisce questa lettura? Ci suggerisce che occorre piangere su ciò che non è come forse si desiderava che fosse. Occorre piangere che il matrimonio non è come si desiderava, di non fare il lavoro che appaga, che l'altro non è quello che immaginavo. Occorre piangere ciò che nell'infanzia non si è ottenuto e che era doveroso che si ottenesse, ma che per una miriade di motivazioni tu non hai ricevuto. Piangi per questo. Ecco, vedete il paradosso? Consolare vuol dire portare l'altro, ma l'altro innanzitutto siamo noi stessi, cioè portare l'altro a piangere per questi lutti. Cioè dobbiamo fare lutto per ciò che non abbiamo più, che era doveroso forse che avessimo, ma non abbiamo, che abbiamo perso. Per le ferite infertici dai grandi della nostra infanzia, che forse ci hanno anche segnato in maniera indelebile. Piangi per quello. Quindi capite che consolare gli afflitti non vuol dire la pacca sulla spalla e dire su, dai, tirati su. No. È un invito a farli piangere, cioè a rendersi conto di tutto questo, a recuperare ciò che tu forse hai sempre negato per paura, per schifo. Tiralo fuori e fanne il lutto. Perché? Perché il pianto attira a sé il consolatore. Consolare gli afflitti vuol dire invitare l'altro a piangere, perché le piange attirano l'amore di Dio. E l'amore di Dio, quando viene in aiuto agli afflitti, si chiama Spirito Consolatore, che è l'amore di Dio, il Consolatore, lo Spirito Santo. È Lui che consola, ma per consolare ha bisogno di lacrime da consolare. Ma se tu non piangi, non puoi essere consolato. Non vi siete mai chiesti che senso avesse quella beatitudine che Gesù dice sulla montagna, capitolo 5 di Matteo, o anche in Luca? Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Vedete? Beati gli afflitti, felici gli afflitti, non beati chi si affligge, beati gli afflitti, perché ciascuno di noi è in lutto per qualcosa, che gli era anche dovuto, ma intanto è così, tira fuori. Perché? Perché se tu manifesti questa tua sofferenza, attiri necessariamente il Consolatore, che è Cristo, che è l'amore. Le lacrime sono richiamo alla grazia. I padri dicono che Lazzaro è stato resuscitato dalle lacrime di Cristo, del suo amico. C'è un passo bellissimo in Genesi, Genesi 21, 15 seguenti. Voi sapete che Mosè aveva due mogli, Sara e Agar, la schiava. Agar ha un figlio, Ismaele, dalla schiava. Sara, che non doveva essere un pezzo di pane, manda via la schiava, dice basta, via. E Mosè dice perché c'è mio figlio Ismaele, via, visto che le donne da che mondo è mondo comandano. Allora Mosè deve proprio mandare via nel deserto la moglie, la moglie Agar con Ismaele. Ma una moglie mandata, una donna, cioè una persona mandata da sola nel deserto, vuol dire condannarla a morte. E cosa dice la scrittura? Dice una cosa bellissima. Dice: essa se ne andò e si smarrì per il deserto. Tutta l'acqua dell'Otre era ormai venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere morire mio figlio. Quando gli fu seduta di fronte, egli alzò la voce, il bambino alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo, e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Le lacrime, vedete? Le lacrime, perché il bambino non ha parlato, le lacrime hanno attirato la misericordia, la consolazione di Dio. Le lacrime sono come una calamita all'azione di Dio. C'è un bellissimo salmo, il Salmo 38, che dice: non essere Dio, non essere sordo alle mie lacrime. Fantastico. come se le lacrime parlassero. Non essere sordo alle mie lacrime. Cioè Dio ascolta le lacrime degli uomini. Per questo che è importante manifestare la propria afflizione. Manifestare le proprie lacrime. Per questo che è importante piangere delle mancanze, piangere delle proprie perdite. Perché? Perché solo Lui a quel punto può venirci a riempire, a colmare. Attraverso il lutto veniamo a il lutto per ogni cosa persa, veniamo a contatto con il Consolatore che ci conforta e ci assiste. Il Consolatore, lo Spirito Santo, è il vero confortatore che entra con noi nel lutto trasformandolo dall'interno. Quindi il lutto è la condizione senza la quale lo Spirito non può entrare in noi. Perdonare le offese subite. Me lo concedete ancora? Perdonare, non c'è scritto perdonare. La tradizione ha coagulato tutto questo in perdonare le offese. Allora bisogna porre attenzione sia su cosa vuol dire ovviamente perdonare, ma iniziamo a definire che cos'è l'offesa. Offesa etimologicamente porta dentro di sé la radice ferita. Fender, ferita. Allora, se qualcuno mi ha offeso, mi ha ferito. E ci sono offese che fanno molto male, feriscono molto. Ci sono parole che noi diciamo o che abbiamo ricevuto che possono distruggere. Nel Nuovo Testamento c'è scritto che la lingua uccide più che la spada. E allora perdonare le offese vuol dire perdonare le persone che hanno usato la parola ferendoci a fondo. Cosa vuol dire perdonare? Dio è amore. Amore e dono, nel senso che Dio, essendo l'amore, non può che donare, dona soltanto, non può non donare, e dono infinito. E quando il dono viene rifiutato, Dio cosa fa? Quando il suo dono viene rifiutato, negato, contrastato, allora questo amore diventa, questo dono diventa perdono. Cioè il dono, il perdono è il dono all'ennesima potenza. Proprio quando il dono viene rifiutato, nasce il perdono. Questo, così si comporta Dio. L'uomo si comporta in maniera diversa. E cosa si dice? Ma io il mio passo l'ho fatto. Io ho cercato di amarti, non hai voluto. E no, il perdono è proprio l'amore donato quando l'amore è stato rifiutato. Cioè un amore o meglio diciamo così, il perdono vige è possibile soltanto quando non è perdonabile. Cioè se una persona fosse perdonabile non avrebbe senso perdonarla. Cioè qui c'è l'assurdità del perdono. Il perdono viene donato nel momento in cui l'altro non ha nulla, nulla da poter essere perdonato. Ma d'altra parte è così anche l'amore. Tu ami una persona non perché è amabile, perché se fosse amabile non è il caso di amarla. No? Cioè tu ami l'altro, l'amore è amore quando non è amabile, ma perché Dio fa così nei nostri confronti, cioè Dio che l'amore ci ama non perché ha trovato qualcosa in noi di amabile, sarebbe benevolenza, sarebbe simpatia, sarebbe empatia, sarebbe, ma non è amore, così il perdono. Allora proviamo a mettere insieme il perdono e le offese, cioè le ferite subite. Anzitutto, il perdono non ha nulla a che fare con la dimenticanza. Perdonare un'offesa non vuol dire dimenticare l'offesa. Guai, fosse così. Anche se vige un po', pare che le cose vadano così, no? Ma sì, col tempo ti perdono, forse dimenticherò. No, perché le cose dimenticate rimangono, da qualche parte rimangono. I psicanalisti dicono nell'inconscio e prima o poi usciranno. Freud, a proposito di psicanalisti, dice che se il paziente non ricorda, ripete. È importante ricordare. Guai se non si ricordasse, perché chi non ricorda può reiterare. Teniamo conto che noi non siamo responsabili del male subito ingiustamente. Cioè non siamo responsabili delle ferite che abbiamo ricevuto. E non siamo neanche responsabili del male in sé. Almeno che non siamo colpevoli del male, questo è un altro discorso. Parliamo delle ferite subite ingiustamente. Quindi le offese inferteci ingiustamente. Noi non siamo responsabili, ma siamo responsabili di ciò che facciamo del male subito. Cosa ne faccio del male subito? Cioè del male che mi è stato scaricato addosso. Cosa ne faccio? Come lo gestisco? Perché è una potenza in me. Cioè se tu mi fai male, mi hai ferito, queste ferite adesso cosa ne faccio? Ci sono solo due modi: o le trasformo o le ributto addosso a chi mi ha fatto del male o comunque a un altro usato come capro espiatorio. Non ci sono altre possibilità, eh? Cioè tutta la potenzialità del male, la potenza del male che abbiamo dentro, la possiamo gestire soltanto in due modi: o trasformandola oppure rigettandola incontro al carnefice, cioè all'altro che mi ha fatto del male, oppure a qualcuno che a sua volta è inconsapevole ma ho bisogno di scaricarlo. Dio su quella croce cosa ha fatto? Ha preso su di sé il male e l'ha fermato in sé, l'ha trasformato, perché se l'avesse rigettato incontro agli uomini sarebbe stato grave. Questo è il perdono, questo vuol dire che Dio ci ha perdonato, ha preso su di sé il nostro male e l'ha trasformato. Ecco perché è importante ricordare il male ricevuto. Perché? Per poi non rigettarlo sugli altri. Cioè tutta la violenza che noi usiamo, tutto il male che noi facciamo è sempre un aver ricevuto il male da qualcuno. Perché, l'esistenza si gioca su questi termini. Chi fa il male è perché ha ricevuto male. E si è innescato dall'inizio dei tempi, queste cose le dice in maniera splendida un antropologo francese, René Girard, che ha speso la vita su queste strategie, su questi meccanismi della violenza. Cioè l'uomo dall'inizio, da sempre, subisce il male ma deve riportare, deve buttarlo fuori questo male ricevuto, e chi lo riceve lo butta fuori, avanti, avanti così. Allora, ricordare la violenza, ricordare il male subito, ti permette innanzitutto di elaborare, di chiamarlo per nome. E di perdonare. Cosa vuol dire? Rinunciare a rigettarlo sugli altri. Perdonare vuol dire bloccare il male. Capite che il perdono fa del bene anzitutto a me, perché mi evita di fare il male. Cioè, perdonare mi guarisce dalla necessità di violentare un altro, di fargli del male. Ecco perché è importante il perdono, perché guarisco io innanzitutto. Mi salva dalla possibilità di diventare carnefice, perché da che mondo è mondo, chi è vittima si fa carnefice. Tutti siamo vittima e tutti siamo carnefici. L'unico modo per non continuare questo ciclo assurdo è bloccarlo col perdono. Ma la condizione necessaria qual è? Non si perdona se prima non si fa esperienza di essere stati perdonati. Romani 5 dice che Dio ci ha perdonati tutti quando eravamo peccatori, cioè quando eravamo tutti nella condizione del male, e ci ha perdonati in questo modo. Quindi ricevuto il suo perdono ci ha abilitati a perdonare con l'amore con cui siamo stati perdonati. Adesso siamo abilitati a vivere così, cioè a perdonare. Non è umano perdonare, è divino, ma essendo stati amati, raggiunti dall'amore, siamo stati abilitati a vivere in maniera divina. Ci sono tante parabole, pensate la parabola dei due debitori, no? Quel padrone che ha condonato 10.000 talenti, cioè una cifra infinita, non è quantificabile, a uno, poi questo esce e l'altro gli deve 100 denari, cioè niente, e non lo perdona. Ma come? Se è stato perdonato, quindi abilitato al perdono, e tu non lo vivi verso gli altri. E cosa ha fatto? Ha perso anche il perdono ricevuto, perché se non perdoni, è il discorso di prima, no? Se non perdoni, perdi anche il perdono che hai ricevuto. Perché ciò che è trattenuto va perso. Nel perdono, il nostro nemico, paradossalmente, non è colui che mi ha fatto del male, ma il male che se io non perdono mi fa del male. Vedete, il vero nemico non è tanto quello che mi ha fatto del male, il vero nemico è il male che è entrato in me, che adesso mi obbliga a fare del male. Quindi perdonare il nemico è in qualche modo non darla vinta al male e dire io sono più forte del male. Posso essere più forte del male. Il perdono è una cosa grandissima. Qui si è forti. Non si è forti nel... A volte si pensa che la forza stia nella violenza, nel fare del male. No, non c'è bisogno di essere forti in quello. È forte chi blocca il perdono. Chi blocca il male con il perdono. Certo che viene sempre detto, da sempre, che il perdono è un'arte, ci vuole un'arte, ci vuole una vita per imparare a perdonare, ma non devi scoraggiarti, perché per una vita puoi fare esperienza del perdono. Allora, puoi, anzitutto, forse i primi passi sono quelli del convincerti, fare esperienza del perdono, poi pian piano vedrai che nasce in te l'esigenza di perdonare. ci arrivi con la testa, ci arrivi con l'intelligenza e va bene. Poi c'è solo l'ultimo passo da fare, far passare tutto dalla testa al cuore. E questo passaggio forse è questione di anni, ma arriverà. Grun racconta un'esperienza di una donna, e concludo, che ha subito violenza dal padre, violenza sessuale dal padre quando era una bambina. E per una vita, da donna, da adulta, ha sempre provato un odio omicida verso suo padre, tanto che l'ha allontanata per anni. Poi riesce a fare un cammino sperimentandosi amata dagli uomini, dal compagno, da Dio, fa un lungo percorso, comincia a entrarle in testa, nella ragione, che può perdonare suo padre, aiutata anche da un cammino psicologico. Pian piano riesce a fare, chiede un colloquio a suo padre, recupera suo padre, scopre dove vive, va a trovarlo, ma appena lo vede vomita, cioè appena lo vede ha un conato di vomito. Questo vuol dire che doveva ancora scendere a livello del cuore, no? Ma intanto ciò che l'ha salvata è la consapevolezza che questo passaggio prima o poi avverrà. Quindi ciò che ci salva, come diceva Agostino, è il desiderio. Ciò che ci salva è il desiderio. Bene, questo è il cammino sulle sette opere. Mi dispiace per tutte le altre che non ho visto, però ci sarà tempo un domani di affrontarle.